Prima di esaminare gli ulteriori sviluppi della politica estera del conte di Cavour dopo il 1856, esaminiamo la sua politica interna, che non fu meno importante. Bisognava infatti dimostrare a tutta Italia che il Piemonte, all'Europa, che il Piemonte si era avviato sulla via del progresso. Ricordiamo che il Piemonte fino al 1848 era non solo politicamente uno stato molto arretrato, ma appariva per esempio a Carlo Cattaneo nettamente inferiore alla Lombardia austriaca. Cavour investì molto nelle infrastrutture, e specialmente nei programmi di costruzione ferroviarie e nel potenziamento del porto di Genova. In linea generale, ma sottolineo solo in linea generale, Cavour aderì ai principi del liberismo economico. Tuttavia, la necessità di un intervento del governo nell'attività economica, non direttamente ovviamente, ma comunque forme di sovvenzione, per esempio le banche, che andavano contro i principi del liberismo puro, sollevarono le obiezioni di qualche teorico come Francesco Ferrara, uno dei grandi economisti liberali di fama europea dell'Ottocento che insegnava in Piemonte. Sottolineo questo fatto perché Francesco Ferrara era siciliano, e cioè uno di quei grandi siciliani, come un altro Michele Amari, un altro di Parte Democratica e Francesco Crespi, che si sono ormai trasferiti nell'unico stato italiano che abbia istituzioni liberali e con altri esuli partecipano a questo sforzo di modernizzazione politica e culturale del Piemonte. Ferrara, però, su certi atteggiamenti del conte di Cavour fu molto critico sulla base delle proprie teorie liberiste, il che ci dice che Cavour non seguì una politica di liberismo puro, se non forse proprio nei trattati commerciali. Qui, infatti, Cavour si mostrò molto aperto alle prospettive del liberismo economico. Cercò di stabilire con gli altri stati europei accordi economici basati su un forte abbattimento delle barriere doganali. Ora, abbiamo già accennato, queste idee si collegavano a quel pensiero economico inglese che aveva, per esempio, dato l'esempio dell'abolizione dei dazi protettivi sul grano prodotto in Inghilterra, le famose Corn Laws, appunto, il movimento che le aveva abolite, guidato da Richard Cobden, era la Anti-Corn Law League. Ora, ci si può chiedere in astratto se questa fosse o meno una politica adatta per il Piemonte e più tardi, dopo il 1861, per tutta l'Italia. Cavour ed altri economisti del tempo rispondevano positivamente perché il ragionamento era quello secondo cui era conveniente, per esempio, per un imprenditore agricolo piemontese, come era il conte di Cavour. Ricordiamoci che il capitalismo non esiste soltanto nell'industria, il capitalismo in Italia in quest'epoca si manifestava nel nord Italia, nell'agricoltura più avanzata appunto del nord. Ora era conveniente per un imprenditore agricolo piemontese poter comperare in Inghilterra le macchine migliori e averle al prezzo molto basso e conveniente, e invece esportare liberamente, senza dazi protettivi inglesi, le proprie sete, i propri vini, cioè i propri prodotti più pregiati. È vero che questo orientamento verrà poi rovesciato in Italia, ma molto più tardi, tra il 1878 e il 1887, perché, specialmente ai tempi di Crespi, si dirà che non si può far sorgere un'industria pesante di cui un paese come l'Italia, che vuole essere grande potenza, ha assolutamente bisogno, se non con forti dazi, scusatemi, protettivi. Un'ultima osservazione riguarda le spese per l'esercito. Non si poteva evidentemente fare il risorgimento senza potenziare l'esercito, ma questo, attenzione, provoca un indebitamento che sarà sempre maggiore, assieme alle spese appunto per le ferrovie e altre infrastrutture, negli ultimi anni del governo di Cavour e nel corso degli anni 60. Perciò uno dei grandi problemi del Regno d'Italia dopo l'unità sarà far fronte a questo indebitamento e tornare, se possibile, al pareggio di bilancio.